Grazie a tutti, buon pomeriggio. Ringrazio i moderatori per la presentazione. Come abbiamo già accennato, quindi parlerò con voi della sincronia del neonato ventilatore e come la competenza infermieristica, se avanzata, possa riconoscerle, segnalarle e gestirle. In generale possiamo dire che il respiro del neonato è definibile periodico, caratterizzato da assenze di respiro, delle pause, dei respiri superficiali, e questo rende tutto più complesso, soprattutto per quanto riguarda la sincronizzazione tra gli atti respiratori erogati dal ventilatore e quelli che fa il paziente. Per far ciò, i comuni ventilatori utilizzano dei dispositivi quali dei trigger a pressione, a flusso, oppure gestendo l'attività neurale. Ho fatto quindi una revisione della letteratura per andare a vedere quali sono le asincronie più frequenti e soprattutto se in realtà è così utile utilizzare dei dispositivi che si sincronizzino con il paziente. Questo studio, ad esempio, fatto su 14 neonati di età gestazionale inferiore alle 32 settimane e sotto al chilo e mezzo, prende in considerazione la sincronizzazione nelle modalità addirittura non invasive e si chiede: c'è differenza tra utilizzare la sincronizzazione non? C'è differenza tra ventilare questi neonati inizialmente in CPAP, in ventilazione nasale sincronizzata con 20 atti o con 40 atti oppure non sincronizzata? A un primo colpo d'occhio potremmo andare a vedere che effettivamente i neonati in queste due ore di osservazione saturano tutti con lo stesso valore, hanno tutti la stessa FiO2 utilizzata, tutti gli stessi livelli di CO2 transcutanea, di frequenza respiratoria. Allora uno si chiede: ma perché effettivamente devo sincronizzarlo, il ventilatore e il respiro? Questo studio complementare ci fa vedere effettivamente come lo sforzo diaframmatico sia quello impiegato per generare ciascun atto nelle modalità sincronizzate è decisamente inferiore. Quindi questo ci fa capire che se nell'acuto i neonati avevano tutti la stessa FiO2, la stessa saturazione, la stessa frequenza respiratoria, probabilmente dopo qualche ora quelli non sincronizzati, che faticavano di più, si sarebbero sfiancati e magari avrebbero avuto bisogno o di ventilazione invasiva oppure di utilizzare magari delle ventilazioni più spinte, appunto. Le asincronie che cosa sono? Sono una mancanza di coordinazione tra il paziente e il ventilatore, e quindi una mancata corrispondenza tra la tempistica neurale e quella generata dal ventilatore, che si manifestano nelle fasi di avvio del respiro oppure durante tutto il ciclo. È quindi una discordanza tra le variabili fisiologiche e quelle della tecnologia. Una sincronia viene generata quando? E soprattutto in base a che cosa? A livello di sedazione del paziente, ai criteri utilizzati per il ciclaggio, alle caratteristiche del ventilatore e al suo settaggio, ai livelli di assistenza respiratori, alla meccanica proprio della patologia alla base nel quale lo utilizziamo, se è una patologia ostruttiva o restrittiva, o in base all'effort impiegato per ogni respiro dal paziente. In generale però si sa che la ventilazione funziona bene quando va di pari passo col respiro del paziente, quindi la ventilazione sincronizzata non deve sovvertire completamente il pattern respiratorio, ma deve correttamente adeguarsi. Le sincronie si possono classificare in base a tanti modi, ma quelle più frequenti e quelle che vediamo tutti i giorni nelle nostre realtà sono poche, e sono queste. La prima è lo sforzo inefficace, quindi una situazione in cui il neonato effettivamente va a respirare, quindi c'è un movimento dell'attività del diaframma, ma il ventilatore non lo comprende, non lo capisce, quindi non eroga un atto. In generale possiamo dire che di solito quando il paziente avvia un atto suo possiamo vedere sull'onda di pressione una deflessione data dal fatto dell'avvio del respiro, l'abbassamento del diaframma che smuove dell'aria all'interno del circuito, passatemi il termine, e il ventilatore lo aiuta in quel caso. Quindi una cosa da vedere innanzitutto è vedere se effettivamente i nostri atti che appaiono o sembrano triggerati sono associati anche a uno spostamento nella onda della pressione. In questo caso, ad esempio, che cosa abbiamo? Abbiamo una situazione in cui abbiamo degli atti che sembrano quindi tutti triggerati, c'è un abbassamento della pressione, ma vediamo questo, c'è un abbassamento della pressione, ma non c'è nessun movimento, azione del ventilatore. Quindi, quale potrebbe essere, ad esempio, una causa di questa situazione in cui il neonato prova a respirare, ma il ventilatore non lo capisce, non lo aiuta? O le situazioni in cui il trigger è poco sensibile, oppure magari situazioni in cui c'è una PEP eccessiva, quindi c'è già una pressione di base all'interno del polmone molto importante e il neonato fa fatica a spostare ulteriore aria per iniziare un atto respiratorio. L'autotrigger è anch'esso estremamente frequente, lo conosciamo praticamente tutti, e da che cosa è dato? È dato da degli atti che effettivamente non sono iniziati dal paziente, il ventilatore in qualche modo si sbaglia e può erogarne molti più del dovuto rispetto a quelli che il paziente invece genererebbe da solo. Vediamo ad esempio in questo caso abbiamo una caduta dell'onda della pressione interpretata come espirio, ma l'attività diaframmatica monitorata in questo caso non dà nessun tipo di movimento e quindi è un atto triggerato ma non generato dal paziente, e non è un atto mandatorio ma è triggerato come se lo fosse. Quali sono le fasi in cui noi possiamo sospettare che ci sia un autotrigger? Quando ci troviamo di fronte a delle onde come queste, tutte simili, molto ripetitive, con scarsa variabilità, come se ci fosse quindi qualcosa, come se fosse un orologio svizzero, un atto dopo l'altro, invece il respiro di solito è variabile ed è visibile da molte cose. Vediamo ad esempio quali. Ad esempio in questo caso ci dicono di vedere sempre il cambio di colore per riconoscere gli atti triggerati da quelli non triggerati, ma in questo caso nessuno degli atti è veramente triggerato e lo vedremo successivamente. Infatti, nonostante il segno di attivazione che tutti ben conosciamo, rosa, arancione, dipende dal tipo di ventilatore, il segno che invece ci dice che il diaframma si sta muovendo e che il neonato sta respirando è totalmente assente. Ci potrà essere quindi qualcosa all'interno del circuito, secrezioni, condensa, qualcosa che si muove, che dà delle variazioni all'interno di esso, che fa sembrare addirittura al ventilatore che il neonato respiri, invece non lo sta facendo. Infatti in questo caso possiamo vedere che l'unico atto in cui c'è movimento diaframmatico c'è anche la deflessione di cui parlavamo prima. Le cause frequenti appunto quali sono? Condensa e secrezioni, vedete queste onde come sono frastagliate, vuol dire che qualcosa si muove, ci può essere condensa, ci possono essere secrezioni. Lo stato di agitazione del paziente, il suo pianto, la manovra di Valsalva, l'irrigidimento della parete addominale, perdite, manipolazioni che noi facciamo sul neonato o raramente le oscillazioni cardiache, magari nell'adulto un po' di più, ma nel neonato poco, che comunque sia possono provare ad alterare quello che è, quello che legge il ventilatore e quello che succede effettivamente sul neonato. Quindi un suggerimento trovato in letteratura è che cerchiamo sempre l'incisura sulla pressione delle vie aeree all'inizio dell'insufflazione come segno di triggeraggio. Dubitiamo però di questi atti triggerati se fanno parte di una serie ritmica con scarsa variabilità, frequenza e tempo ispiratorio, magari appunto con una frequenza molto elevata rispetto al normale. Molto spesso gli esperti che cosa fanno? In questi casi in cui vedono una frequenza molto più alta provano a passare il neonato in CPAP per qualche secondo per vedere effettivamente il suo respiro, cosa che magari col ventilatore non riuscivamo a verificare. Cos'è il ciclaggio? È il passaggio dalla fase positiva dell'ispirio a quella dell'espirio. Qui il paziente e il ventilatore interrompono la fase ispiratoria per passare a quella espiratoria. Se la sincronizzazione è corretta, neonato e ventilatore svolgono contemporaneamente questa fase. Vediamo un paio di asincronie relative appunto a un ciclaggio errato. Nel ciclaggio ritardato, delay cycling, abbiamo una situazione in cui il paziente vorrebbe espirare ma il ventilatore ancora non glielo permette, quindi l'attività diaframmatica si interrompe, il paziente smette di respirare e questo che cosa provoca? Inizialmente un calo del flusso che poi però si traduce nel fatto che il ventilatore dice no, tu devi continuare a respirare e eroga un picco caratterizzato dal corno, quindi se noi vediamo questo corno in fase nell'onda di flusso, nella fase terminale dell'atto, molto probabilmente è una situazione in cui il neonato voleva smettere ma il ventilatore gli va contro. Questo si traduce quindi nel corno che abbiamo appena visto e anche in quest'altra situazione in cui effettivamente che cosa succede? Il neonato inizia ad espirare ma l'elettrovalvola, la valvola espiratoria rimane chiusa e quindi il ventilatore aumenta il flusso, quindi il flusso positivo e il negativo si annullano in un qualche modo e si vede che anziché decrescere in questo modo l'onda di flusso tende ad arrivare a zero e c'è un momento di impasse in cui effettivamente non si mettono d'accordo neonato e ventilatore. Il prematuro cycling invece è l'esatto opposto, quindi che cosa abbiamo? La valvola respiratoria che si apre troppo presto, mentre il neonato invece vorrebbe ancora continuare a respirare. E che cosa si nota? Si nota nell'onda di flusso, il flusso che crolla, perché il neonato sta ispirando, ma la valvola respiratoria si apre di botto, crolla la pressione, e talvolta possiamo andare incontro ad una situazione invece in cui è vero che cade di botto, ma il neonato sta continuando ad ispirare e il ventilatore legge addirittura un respiro in fase espiratoria. Quindi c'è una sincronia totale in cui il neonato vorrebbe espirare, continua a ispirare, il ventilatore apre l'elettrovalvola e magari in quel caso addirittura potrebbe accadere che cosa? Che il ventilatore gli triggera un atto successivo, quindi fa un'altra sincronia chiamata double trigger in cui in fase espiratoria il neonato continua ad ispirare, il ventilatore se ne accorge e dà un altro atto successivo generando un volume corrente molto importante. Perché è dannoso questo? Per due motivi. Il primo è che si genera appunto un volume corrente molto importante di botto, aumenta il danno polmonare, aumenta lo stiramento anche a livello dei muscoli diaframmatici e poi addirittura inibire l'atto successivo. Questo si chiama Ehrenbreuer reflex, è una condizione in cui la muscolatura polmonare eccessivamente stirata fa sì che ci sia un blocco del respiro successivo e quindi un lungo periodo di apnea. In generale possiamo riassumere un po' tutte queste cose che abbiamo visto, che ovviamente è una revisione della letteratura che non ha né l'idea né la voglia di spiegarvi qualcosa nell'immediato oggi, ma di far venire magari la curiosità e la passione che ho io stesso nella lettura delle onde. Possiamo riassumerla un po' con questa slide. Abbiamo un ciclo 1 cosiddetto doppio trigger, è il primo mandatorio come abbiamo visto perché non c'è la deflessione, in cui il ventilatore eroga un atto, in qualche modo sveglia il paziente che ci respira sopra e si crea un atto successivo generando un volume doppio. Una fase centrale di ciclo 2 in cui c'è la deflessione, quindi il paziente respira e viene aiutato singolarmente, e una fase 3 in cui invece abbiamo sia la deflessione, quindi il paziente inizia a respirare ma magari cicla troppo presto e il ventilatore poi gli dà un atto successivo triggerando un atto che non c'era. In generale come si possono risolvere queste situazioni? Osservando bene il paziente, controllare presenza di autotriggering, monitorare se è presente ciclaggio prematuro e monitorare la presenza di un tempo ispiratorio corretto. Il messaggio da portare a casa è che molto spesso noi abbiamo a che fare con appunto un ventilatore che si interfaccia con un neonato che effettivamente non ne vuole sapere di mettersi d'accordo lui con il ventilatore, ma è il ventilatore che gli deve andare dietro. Molto spesso abbiamo delle asincronie perché il neonato è agitato o talvolta abbiamo un neonato agitato perché il ventilatore gli dà contro. È difficile capire se è nato prima un uovo o la gallina. Però possiamo fare due cose. Innanzitutto guardare il paziente, la nostra professione è basata appunto sull'osservazione, prendersi in carico il paziente e prendersene cura, prevenendo i fattori di rischio per le asincronie, la riduzione gastrica, il dolore, l'agitazione, la condensa, le perdite dal tubo attorno all'interfaccia, ridurre tutti gli stressor esterni o interni che agiscono sul neonato dandogli in qualche modo fastidio o alterando ulteriormente la sua sopportazione, e poi magari guardare il ventilatore, imparare a riconoscere le onde e soprattutto studiarle nel tempo, anche se non ha una grandissima dimestichezza all'inizio. Vedere ad inizio turno come erano le onde e vederle variare o cambiare durante il turno può far accendere qualche campanella per parlare con qualche collega più esperto, un neonatologo più esperto, studiare le cose più o meno come stanno andando. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie per l'ascolto.
Siamo noi a ringraziarti Giovanni, è una bellissima lecture, potrei dire quasi una lezione magistralis sulle sincronie molto condensata. Vi chiedo se avete qualche domanda. Ok.
Innanzitutto complimenti, anch'io sono molto appassionata di curve, è bellissimo. No, volevo chiedere, il monitoraggio di AI lo utilizzate solo per appunto monitoraggio o anche come trigger di ventilazione allo svezzamento ventilatorio? Chiedo da ignorante in ambito neonatale.
Il monitoraggio, ti dico la verità, nella nostra unità operativa non lo abbiamo, quindi è una revisione della letteratura. E lo vorremmo acquisire e quindi non ce l'abbiamo. Studiamo le onde come con la deflessione, non vediamo l'attività neurale, però sicuramente è un vantaggio per i colleghi che la utilizzano. Sono in contatto con molti colleghi in tutta Italia che utilizzano magari questi dispositivi, ad esempio anche la Mangiagalli stessa, non so che la nave la usano, e è un gran vantaggio, però sì.
Niente, figurati. Volevo farti una domanda, se nella tua unità operativa avete dei protocolli, parlando sempre di ventilazione, credo che un altro topic sulla pediatrica, sulla neonatale, sia lo svezzamento respiratorio, no? E penso che soprattutto poi quando si inizia a pensare di stubare il paziente, l'interfaccia, cosa faccia, avete dei protocolli di weaning respiratorio? Avete autonomia in questo?
Abbiamo delle istruzioni operative che ci danno dei suggerimenti, quindi in base a determinati parametri o a diverse situazioni effettivamente lavoriamo in quell'ambito, però secondo me dovremmo lavorare molto in quest'ottica, soprattutto nell'ottica che persegue un po' la totalità del mondo, che è quello nella riduzione delle modalità invasive, cercare di incentivare le non invasive, e sappiamo quanto l'infermiere se nella invasiva ha un 70% di contributo nell'efficacia, sappiamo che nella non invasiva l'infermiere ha il 99,9% nel portare a casa il risultato.
Bravo,
sì. Bravo, bravissimo.
Condivido Giovanni.